Alleluia, 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 alleluia.
17ª domenica del tempo ordinario. C'è un proverbio che dice che la matematica non è un'opinione. 2 più 2 fanno 4, 5 e 2 più 7. Non ci piove. Nella scienza umana è vero, non è un'opinione la matematica. 1 fa 2. Con Cristo 5 più 2 fanno 10.000. Sentite che roba. Con Gesù Cristo o con il Padre Eterno 20 uguale 100, 1000. Perché la matematica di Dio non è la matematica degli uomini. Avete ascoltato il racconto dei due episodi, quello del profeta Eliseo, dell'Antico Testamento, no? 20 pani per 100 persone, profeta spezza, ma cosa spezzi? Non bastano per 100 persone, dice il profeta, comincia a spezzare, vai avanti, ce ne avanzerà. Qui siamo, bellissimo, sul Monte delle Beatitudini. Io ho vissuto questa esperienza, l'ho vissuta lì, non c'erano tempi di Cristo, evidente, ma lì mentre celebravo la messa, nel lontano 1980, mi è tornato in mente questo episodio e vedevo questa collina che discendeva verso il lago, uno spettacolo. Era primavera, tutta fiorita, con il lago giù in fondo, era una giornata luminosa con un cielo azzurro, non è dei nostri cieli europei, una cosa meravigliosa. Io c'era molta erba e ho rivissuto questa moltiplicazione dei pani proprio mentre celebravo la messa lì in quel luogo dove Cristo sedeva con i suoi discepoli. Mentre gli altri evangelisti, Marco e Luca, fanno parlare gli apostoli, i discepoli, dice: maestro, guarda, troppa gente, e come facciamo? Mandare a casa, perché qui non c'è da mangiare. Giovanni ci dice invece che non furono gli apostoli a prendere l'iniziativa, ma fu Gesù Cristo. Filippo, vieni qua. Che facciamo con tutta questa gente? Ma Gesù sapeva quello che stava per compiere. Perché questa mossa strategica di Cristo? Perché Gesù li voleva portare a misurarsi con una realtà impossibile. 5 pani e 2 pesci non servono a nessuno. Servono a 2 bambini. Gesù dice: ve lo comando io. Non preoccuparti dei negozi, dei soldi, di andare a comprare, ci penso io. Perché la matematica di Cristo non è quella degli uomini. Vedete, perché questo atteggiamento del Signore? Perché vedete, Gesù ci vuole insegnare una cosa molto semplice, che nella vita l'uomo non può gestire le situazioni da solo come autosufficiente. L'uomo, dice Gesù Cristo, non dice la parola, ma questo è il concetto, non è il gestore, ma il trasmettitore. È colui che con il consegnatore dei problemi umani a lui, perché è lui che risolve i problemi con l'uomo. Dice il Salmo: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, peccatore, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Colui che confida nel Signore è come l'albero che stende le radici verso il fiume e prospera e si alza verdeggiante. Quindi voi immaginate questi apostoli lì, sbalorditi. Dice: Filippo, comincia a distribuire. Dice: ma Gesù Cristo, ma che distribuisci? E quindi dopo il primo abbiamo finito. Vi voglio raccontare due episodi della Madre Speranza. Era il 1943-44. La Madre Speranza si trovava a Roma in via Casilina e erano tempi di fame. Pensate che a Roma c'erano dei centri di raccolta dove la gente andava col bussolotto, col pignattino, a riempire con un po' di minestra, un po' di pasta. La madre Speranza chiama le suore, è tutto documentato, eh? Quando leggerete la madre Speranza autentica, non quella di oggi, che ancora non hanno scritto tutto, ma stanno scrivendo, leggerete questo episodio. La madre chiamò le suore, prese un grande recipiente, non so se fosse quello della benzina, da 100-200 litri di contenitore, e cominciò a versarci l'acqua. E poi disse alle suore: portatemi un chilo di minestra e un pollo, una gallina. E le suore dice: ma madre, ma siamo fuori di testa? Un pollo, una gallina, un po' d'acqua e un chilo di minestra? Portate qua. La madre Speranza aprì il sacchetto, lo butta giù, dammi il pollo, lavato dentro la pentola, accendi il fuoco, voi intanto cominciate a girare, Ave Maria, il rosario, pronti con il rosario in mano, tutte le suore, Ave Maria, Ave Maria, e il primo, e via, e uno, pezzino di pollo, un coscetto, e un po' di minestra, e due, tre, quattro, pensate, quel pollo diventò 1000 porzioni, quel chilo di minestra diventò 1000 porzioni per 1000 persone. Con l'ultimo affamato tutto si esaurì, si svuotò il recipiente, la minestra cessò e così anche la carne. Fatto storico, documentato, Roma via Casilina. Ve ne racconto un altro, quando le leggerete stupirete, io queste cose le so perché sono stato a contatto con la madre, capito? Ce le raccontava queste cose, per lei erano cose come dire oggi c'è il sole, oggi c'è la pioggia, è uguale. Era il 1956, l'anno del mio sacerdozio. Vi ricordate ci fu la Calaverna, no? Vi ricordate quando a maggio venne quella grande nevicata, quel gelo, che seccò tutti gli olivi, tutti in Umbria, furono seccati. E la madre aveva, a quei tempi aveva tanti bambini a Fermo, aveva i ragazzini del collegio di Dorricci, a centinaia. E questi bambini non c'avevano l'olio. C'erano un grande recipiente, non so se 500 litri, chiaro, e mentre Gesù venne a trovarla, Speranza, oh figlio mio, buon Gesù, figlio mio, buon Gesù, figlio mio, viva loro la confidenza, mamma meravigliosa. Ci vedi, Gesù mio, ma tu non hai cuore, si trattava di amici, ma tu non hai cuore, ma come puoi pensare che tutti questi bambini vi mangino scondita l'erba, non abbiamo una goccia di olio. Ma Gesù dice: va a Orvieto a comprarlo. Gesù è, vai ad Orvieto a comprarlo. E dice: ma io non ci manco una lira. Non una lira. E io, Orvieto, che vado a fare? Dice: ma Gesù, io sono una povera vecchia che non è capace di niente, ma a te tutto è possibile. Pensate, cominciarono a pregare. E l'olio cominciò, salì fino all'orlo, con la madre in ginocchio che pregava. Chiamò Pedro lo conoscete tutti, Pedro Jacopini. Pedro, vieni giù, vieni a vedere. Pedro prese la mano e la intinse dentro il recipiente, no? Era fino all'orlo, cioè, adesso basta Gesù Cristo, si sobri, non lo far versare, che è prezioso questo olio. Lo fece fino all'orlo. Queste cose sono tutte storicamente accertate. Quindi vedete, quando Gesù Cristo vuole, ecco cosa ci insegna, che l'impossibile umano diventa possibile a Dio. Uno, quando l'uomo non gestisce in un modo auto le proprie cose, ma le trasferisce, le consegna al Padre Eterno, lui rende possibile ciò che all'uomo è impossibile. Chiudo il primo pensiero. La Madonna Međugorje. Siamo nell'87. Ricordate queste cose, io un campo sempre. 87. La Madonna, eravamo lì, ci disse un giorno col messaggio: cari figli, non pensate di risolvere i vostri problemi. Sono più grandi di voi. Consegnateli a me, punto. Affidatevi a me, punto. Ci penso io. Pensate che roba. Nello stesso anno la Madonna era un pochino dispiaciuta, perché i contadini di Međugorje erano tutti affaticati nel raccogliere l'uva o il tabacco, no? Per cui la chiesa di Medjugorje non era piena come lei voleva. Disse a Maria: Maria, di ai miei parrocchiani di Medjugorje se già si sono stancati di me. Chiudo, dite ai parrocchiani di Medjugorje che mio figlio ha i rubinetti in paradiso pieni di acqua, basta che gliele chieda, che glielo chiedano, che lui li apra subito. Per dire che non affaticatevi a raccogliere il tabacco, a raccogliere l'uva, senza andare alla messa in chiesa, perché è lì che commuovete il cuore del Signore, è lì che i problemi impossibili all'uomo diventano possibili a Dio. Quell'anno c'era una grande siccità a Medjugorje, ecco perché parla del rubinetto. Mio figlio, c'hai i rubinetti pieni lassù, basta aprire. Come? Con la preghiera, non andando sul carro dei buoi a raccogliere, non andando a raccogliere il tabacco. Vedete come ridicono le cose, Primo punto, Gesù col Vangelo di oggi ci vuole insegnare questo principio: l'uomo non può gestire da solo tutti i problemi, e perché lo vedremo dopo, ma trasferendo da Dio ciò che è impossibile all'uomo diventa possibile a Dio. Il secondo punto che la Madonna a Medjugorje e il Vangelo di oggi ci vogliono insegnare è che, e noi lo viviamo sulla nostra pelle, il poco di tutti è il molto per tutti. Oggi quel soldino che voi date per Padre Glenn, Sheldon, io posso dare solo 50 euro, 1 euro, 1 euro, 2 euro, non importa quanto, dallo con amore, se no non lo voglio. Quel soldino domani diventeranno un pugno di riso per quei bambini che mangiano un pugno di riso. Questa settimana i vostri bambini del Grest, glielo farò vedere, porterò il riso, glielo metterò nelle manine e dirò: questo è il riso che mangia un bambino come te nelle foreste delle Filippine. E voi mi direte: solo questo su un giorno? Cocco, solo questo, sì. Se io mangio 5 volte, lo vedi allora? Lo vedi? Comincia a pensare. Ecco, noi viviamo l'esperienza della nostra casa d'accoglienza. Ditemi, come si mantiene la nostra casa d'accoglienza se non con i vostri soldini del 5 per 1000? È piena, andate su, è piena. Le benedizioni, quando vengono qui mi abbracciano, doni, continui, quanto bene ci fate, e ci credo tesoro. Chi viene dalla Moldavia, chi viene dall'Ucraina, chi viene, da tre parti del mondo vengono, e noi li accogliamo con un amore cristiano, con il cuore aperto. Qual è il principio di questo cuore, di questa generosità? È che tutti sentiamo che il nostro piccolo soldino o la nostra piccola ora donata lassù diventa una cosa meravigliosa per tutti. Ecco cosa ci vuole insegnare oggi. I 5 pani e 2 pesci erano inutili, no? Cristo poteva dire: ho capito tutto, Signore, pronto, Padre Santo, eccoti qua. Mangiate e bevete. E che gli mette a pensiero a Gesù Cristo? Ha bisogno dei 5 pani? No. Ha voluto che quel bambino portasse i suoi pani e i suoi pesci, che non servivano a niente, ma per insegnarci che ognuno deve portare il suo piccolo contributo. Erano gli anni 70, combattevo la battaglia del 68. Ed erano giorni terribili. Arrivavano notizie terribili dal Brasile. Io ricordo il mio collega prete sulla montagna della Bolivia, Camillo Torres, che prese il mitra e se ne andò in montagna come guerrigliero. Io ricordo Che Guevara, ricordo il vescovo cardinale di Recife, Elder Camara, tutti davanti a me questi ricordi, no? Che gridavano alla libertà e alla liberazione. Dice a Camera: non progresso, ma liberazione. Urlava da quella terra infuocata di fame, infuocata dalla fame, dal sole, liberazione. E io in quegli anni ho fatto delle autentiche riflessioni, veramente. E pregavo, ho ritrovato una preghiera di Michel Quast, dal libro Le Preghiere, lo trovate in libreria, E l'altra sera, mentre pensavo al Vangelo di oggi, ho detto: ma guarda sta preghiera che io recitavo nel 70, 71, la voglio far sentire alla mia gente. Che preghiera è? Semplice. L'ho inquadrata così. Gesù ci dice oggi: non autogestirti, non sei capace di risolvere i problemi umani, ma trasferisci con il tuo contributo, 5 pani e 2 pesci, la tua opera, trasferisci a me la tua preoccupazione, e quel tuo piccolo contributo inutile per me, ma lo voglio, perché anche tu partecipi al miracolo del possibile, dell'impossibile che diventa possibile, voglio che tu me lo consegni. Allora vedete, ho riletto una pagina terribile di Michel Quast, sentite che roba, eh? Ve la leggo perché io l'ho celebrata nel 71 e quando l'ho rivista mi si è spaccato il cuore di gioia. Sentite che roba. Non autogestirti, perché se l'uomo non gestisce le cose sue e degli altri uomini con giustizia, con verità, con saggezza, ma quando le passioni umane come l'avidità, il potere, l'arrivismo, il denaro, la prepotenza, l'arroganza, tutte passioni che vediamo oggi in spolvero, eh? Tutte, guardate intorno a voi. E allora questi pensieri, nel vedere questa folla là sul colle delle beatitudini e nel vedere questa folla immensa che si sposta da un mondo all'altro, milioni di persone che sfruttate, schiavizzate, disumanizzate, cosificate. Mi è venuto proprio di ripensare a sto discorso, la schiavitù degli uomini. Se l'uomo non condivide con gli altri uomini 5 pani e 2 pesci, se non usa la saggezza, la rettitudine del cuore, la bontà dell'animo, la sapienza, amici, cosa fa? E vedete quel che fa, i disastri del mondo. È una schiavitù. Oggi siamo tutti sotto la schiavitù. Ma voi ci pensate, oggi noi potremmo produrre con la nostra tecnologia cibo per oltre 7 miliardi di persone. Domanda: e perché c'è 1,5 miliardi, 2 miliardi che muoiono di fame, muoiono? Noi potremmo oggi curare tante malattie con 10 euro come la lebbra, e muoiono di lebbra in Africa. Ma come mai? E perché? Perché l'uomo non gestisce che cosa? I suoi problemi con la rettitudine, con la condivisione, con la saggezza, ma si lascia prendere dalle passioni che sono l'avidità, la ricchezza, il potere, l'arrivismo, l'arroganza, la prepotenza. Ed ecco allora la pagina che voglio farvi sentire. Io rimasi stupito in quell'anno, sono passati tanti anni, 47 anni, ma sentite com'è viva. Conosco degli schiavi, Signore, e questa sera per loro io ti voglio pregare. Stava per essere assunto come operaio specializzato, ma una voce al telefono ha avvertito che nell'altra fabbrica era della commissione interna e lo schiavo se n'è andato alla cucina popolare. Signore, abbi pietà di lui. Han detto: da lunedì il lavoro inizierà alle 6:30, e la schiava ha fatto alzare i suoi bambini alle 6 prima di recarsi al lavoro. Abbi pietà di lei. Se parli ancora al laboratorio io ti licenzio, ha gridato il padrone, e la schiava ha taciuto mordendosi le labbra. Signore, abbi pietà di lei. Non ha voluto tornare in casa la sera, la padrona l'avrebbe fatta lavorare, ma non ha soldi e la schiava questa sera non ha mangiato. Signore, abbi pietà di lei. Il capo ha detto: le scalerò 3 ore di lavoro perché ieri ha commesso uno sbaglio. E lo schiavo, rosso di vergogna e di collera, ha abbassato il capo per i suoi bambini e se n'è andato a casa. Signore, abbi pietà di lui. Tu baderai domani a 4 telai invece che a 3, ha detto il capofabbrica. E la schiava ha lavorato più in fretta per obbedire alla macchina. Abbi pietà di lei. Come ogni settimana i padroni ricevono. Siccome la signora dorme nella sala, ha dovuto aspettare fino alle 3 di notte la partenza degli invitati e la schiava si è rialzata 4 ore più tardi per riprendere il lavoro. Signore, abbi pietà di lei. Tutti episodi che abbiamo conosciuto in quegli anni e che ancora si ripetono oggi. Sentite la preghiera. Così gli uomini egoisti hanno ridotto i loro fratelli in schiavitù. Ma tu, Signore, non hai voluto questo quando ci invitavi a lavorare gli uni per gli altri, ultimando la tua creazione. Tu volevi che la terra fosse un immenso cantiere in cui il minimo atto dell'uomo servisse all'opera comune. Tu volevi, uniti fra loro, gli uomini come le cellule del corpo, i campi seminati, l'officina fumanti, gli uffici e i cantieri. Volevi l'interno dei focolari in cui lavorano le mamme e le viscere della terra in cui frugano i minatori. Il laboratorio degli scienziati e lo studio degli artisti. Volevi gli uomini nobilitati, perfezionati, umanizzati dal lavoro. E tutti riuniti alla fine dei tempi, fieri di questa terra che avrebbero trasformata, riordinata, ritoccata, offrendo al Padre con te e in te il bel frutto del loro lavoro. Ma noi, Signore, abbiamo tutto rovinato, il lavoro umano. Abbiamo sciupato il mistero della creazione. Questa sera, oh Signore, io ti offro il lungo grido di ribellione degli uomini schiavi del loro lavoro. Ti offro l'umiliazione e la pena di ognuno. Ti offro la lotta di tutti. Ti offro i bastonati, gli imprigionati, i mitragliati, gli uccisi. Questo esercito di lavoratori che lottano con l'arma della sofferenza perché siano liberati da loro fratelli. Signore, illuminali con la tua luce. Siano lucidi nel conflitto, giusti nella lotta, generosi nel dono. Sappiano soprattutto che questo mondo migliore da costruire interessa tuo Padre. Purifica il loro cuore, oh Signore, affinché si battano con amore e tutti, liberi e fieri, possano offrire al Padre alla fine dei tempi il paradiso che con te avranno costruito con le loro mani. Michel Quast.